buon lunedì, e come abbiamo preannunciato è venuto a trovarci in studi di Radio Punto Nuovo il direttore Gennaro San Giuliano, già ministro della cultura del governo italiano. Buongiorno, come sta?
Buongiorno a voi e grazie per il vostro invito.
Allora, capolista, candidato capolista per la lista appunto di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, io vorrei presentare in collegamento anche la mia collega della redazione di Avellino, Rossella Fierro. Rossella, buongiorno.
Ciao Katia, buongiorno a te, un saluto al direttore San Giuliano e a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, direttore, abbiamo preparato una bella lista di domande, lei quanto tempo ha a disposizione?
Il tempo necessario.
No, si scherza. Rossella, direi che occupandoti principalmente tu di politica, lascio a te subito il testimone per la prima domanda.
Grazie. Guardi, direttore, iniziamo invece con una domanda forse poco politica, ma che certamente incuriosisce molto chi fa il nostro lavoro e soprattutto i ragazzi che si approcciano a questa professione tanto bella e maledetta qual è quella del giornalismo. Ecco, le chiedo cosa spinge un giornalista affermato, prima direttore del TG2, adesso corrispondente Rai da Parigi, a lasciare per ben due volte la carriera giornalistica per impegnarsi politicamente?
Ma in questo caso specifico, l'ho detto più volte, è un atto di amore verso la città, verso la mia terra, i miei concittadini. Io concepisco la politica in una nobile accezione, come impegno per gli altri. Non è certo una porta di accesso al potere, anche perché i politici oggi non hanno un grande potere, contrariamente a quello che si pensa, ma significa soprattutto mettersi al servizio degli altri. Poi le faccio notare, ma lei lo saprà meglio di me, che diciamo esiste una lunga contaminazione tra politica e giornalismo. Grandi giornalisti hanno fatto i ministri, come Alberto Ronchey, come Giuliano Ferrara, lo stesso Corrado Augias, che adesso è in televisione, è stato parlamentare europeo degli allora DS, e le potrei fare un elenco proprio lungo, sterminato, colleghi della RAI come Badaloni. Se io le dico chi è Cristiano Degano, è stato anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli, ma è stato il presidente del Consiglio regionale di quella regione, veramente un elenco lunghissimo e sterminato. Ma questo è un fatto culturale, perché molto spesso la politica si è alimentata dei giornali e i giornali si sono alimentati di politica. Per esempio, pochi sanno che il mio maestro di giornalismo, Vittorio Feltri, in questo momento è consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia. Ma a destra come a sinistra, Lilli Gruber è stata eletta al Parlamento europeo, Michele Santoro è stato eletto al Parlamento europeo, insomma veramente un elenco davvero davvero lungo.
Sì, senta, lei ha vissuto l'esperienza da ministro, adesso quella da candidato al Consiglio regionale. È la prima volta che si misura con l'elettorato nella sua terra, la Campania, il Napoli innanzitutto, la sua città. Certamente è una sfida ambiziosa. Le chiedo se rispetto a questa sfida lei ha più timori o più speranze.
Non è la prima volta. Nel lontanissimo 1983 io fui eletto consigliere circoscrizionale nel quartiere di Soccavo e rieletto nel 1987, ebbi pure molte preferenze. Poi ho fatto quelle che erano una volta le elezioni scolastiche nei decreti delegati e poi successivamente all'università. Sono molto, come dire, libero in questa campagna elettorale, non ho, come dire, l'ipotesi dell'elezione, perché ho un mestiere che mi piace molto, però in questa fase della mia vita vorrei mettermi a disposizione dei cittadini e soprattutto continuare in altre forme un discorso che ho iniziato. Mi faccio dire una cosa: normalmente i politici si presentano in una campagna elettorale, aprono il libro dei sogni, dicono tutto quello che vogliono fare, promettono, molto spesso promettono cose che sono anche irrealizzabili. Io arrivo in questa campagna elettorale potendo dire quello che già ho fatto per la città di Napoli e per la sua provincia. Lei può andare all'albergo dei poveri a Piazza Carlo III, che non è lontano dalla vostra radio, dalla vostra sede. C'è un investimento di 300 milioni di euro che non ho iniziato io, ha iniziato Mario Draghi. Io l'ho soltanto aumentato di molto e mi sono occupato a che i lavori iniziassero davvero e non restassero, come spesso accade, i soldi inutilizzati. Ho acquistato il Monte di Pietà in via dei Tribunali, sono intervenuto per il restauro del Maschiangioino, ho aperto il Museo Caruso, ho aperto il Museo di Castellammare di Stabia, abbiamo fatto un grande intervento di milioni e milioni di euro a Capodimonte, che adesso è tornato ad essere un vero e proprio splendore, oltre ad aver portato a Capodimonte un direttore di levatura internazionale, uno è come dire l'Antonio Conte dei musei, ecco, volendo fare un paragone calcistico. Insomma, basta girare Villa La Favorita, basta il Girolamini, abbiamo concluso questo importante restauro. Insomma, basta, io l'ho anche pubblicato, è un elenco di cose che ho fatto per Napoli.
In qualche modo mi dà il gancio per la domanda che le avrei fatto, cioè appunto, visto che è stato ministro della cultura, le avrei appunto chiesto un parere su quanto c'è ancora da fare per il patrimonio artistico e culturale in Campania.
Guardi, dovrebbe essere una delle nostre principali occupazioni. Io metto al primo posto della Campania la sanità. Questa è la vera e propria emergenza, perché lo dicono le statistiche ufficiali, non lo dico io. I cittadini campani vivono meno dei cittadini di altre regioni italiane e questa è una vergogna, perché non riescono a curarsi adeguatamente, perché per avere una diagnosi ci sono liste di attese di mesi e mesi. E non giriamoci attorno, la responsabilità di questo stato di cose è di chi fino ad oggi ha governato, e pur in presenza di una classe medica di prima grandezza, perché noi abbiamo dei medici straordinari e molto bravi, degli infermieri eccezionali, io sono stato per alcuni mesi a Parigi per lavorare gli ospedali francesi sono pieni di giovani medici che si sono laureati a Napoli. Beh, nonostante ciò non siamo in grado di organizzare un servizio sanitario che sia degno di questa affermazione. Subito dopo, per non eludere la sua domanda, c'è la cultura, perché la cultura può essere, in un mondo globalizzato, una grande risorsa socio-economica. La cultura può creare posti di lavoro, può far star bene le persone, non è soltanto un alimento dello spirito, è anche, come dire, una dimensione territoriale importantissima. Noi abbiamo una fortuna che ci viene dalla storia. Napoli, città fantastica con un grande paesaggio, ha visto il succedersi nei secoli di civiltà importantissime, dal mondo greco ai romani, ai bizantini, gli angioini, gli aragonesi, dico in maniera confusa, i normanni, gli svevi, e poi abbiamo avuto i francesi, abbiamo avuto anche una piccola dominazione austriaca. Ecco, ciascuna di queste civiltà che sono passate sul nostro territorio ha lasciato qualcosa di importante e significativo. Basta camminare per Napoli e vedere proprio questa stratificazione culturale e di civiltà che abbiamo nella nostra città. Questa è una grande risorsa, noi abbiamo il dovere di essere all'altezza dei nostri antenati e farla fruttare. Radio.